va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. In questo nostro incontro settimanale abbiamo iniziato un nuovo anno, abbiamo sottolineato la necessità di costruire, di desiderare, di promuovere sempre più la pace, pace come insieme di ogni dono messianico, la serenità, la fiducia, la speranza, la tolleranza, la gratuità, la capacità di contemplare, di meravigliarsi, di riscoprire i segni positivi che ci sono nella nostra vita, nella quotidianità di vita nel mondo, il guardare ogni persona con fiducia, in un modo positivo, convinti che la verità, che è il volto di Dio, che è il cuore di Dio, è presente in ogni creatura, in ogni persona soprattutto. E l'incontro, il dialogo, la relazione, l'ascolto, la stima che dobbiamo avere per ogni persona certamente ci arricchisce. E allora ecco, vorrei in questo, dopo aver sottolineato la necessità di una di costruire questa pace, vorrei sottolineare la virtù della tolleranza, perché credo che il peccato di oggi, proprio da come stiamo vivendo problemi, situazioni, come stiamo costruendo questo amore, questo mondo, il peccato di oggi è l'intolleranza. Non credo che ci sia un ascolto reciproco nelle relazioni quotidiane, dalla vita di coppia, di famiglia, di comunità, di parrocchia, di città. Oggi c'è questo guardare l'altro e cogliere solo il negativo, la sfiducia, la paura dell'altro, l'esclusione, la chiusura. C'è stato un anno in cui, nel 95, l'ONU aveva stabilito, proclamato anno internazionale della tolleranza. Ecco, vorrei proprio e poi passare a dire come è possibile così annunciare, vivere con serenità, con gioia il pluralismo. Ci è di guida la famosa affermazione di un grande vescovo, di un grande prete, di un grande uomo, Tonino Bello: la convivialità delle differenze. Ecco, riuscire a costruire un mondo così, dove ci sia la gioia, perché siamo diversi di razza, di cultura, di religione, perché siamo diversi. È un mondo molto più bello, più ricco. E allora ecco, vorrei cominciare proprio sottolineando come la situazione di oggi, il peccato di oggi è l'intolleranza. Come dicevo, dal 95, 1900 del secolo scorso, il millennio scorso, e nel secondo centenario dell'abolizione della schiavitù, era il 95, in occasione della istituzione, diciamo così, dell'ONU, no scusate, del cinquantenario della propria istituzione, l'ONU ha significativamente proclamato anno internazionale della tolleranza, quasi a voler indicare che oggi, non solo nel 95, ma già oggi, ancora oggi, anzi sta crescendo questo, secondo me, questo peccato dell'intolleranza. Il valore che meglio riassume lo spirito della Convenzione di San Francisco, che nella primavera del 45 diede vita alle Nazioni Unite. Bene, sono passati più di 60 anni, anzi potremmo dire di 74 anni quest'anno. È stata una scelta che però non ha lasciato praticamente traccia nel dibattito internazionale sui mass media. Un silenzio che la dice lunga sull'atteggiamento dei governi e della cultura ufficiale. È il segno della cattiva coscienza che preferisce non fare i conti con i propri rimorsi. Così come il secolo scorso, dopo essere stato il secolo dell'Olocausto e delle inutili stragi, che continuano ancora oggi, nel nuovo secolo, nel nuovo millennio, quello che diciamo così, continua ad essere presente e non voler passare come alla storia un peccato che siamo riusciti a eliminare. E potremmo dire che anche oggi è il secolo dell'intolleranza. L'intolleranza pare ormai diventata un patrimonio genetico della nostra società, un dato, potremmo dire, ereditario, che trasforma persino le famiglie in pianeti in conflitto, quotidianamente. Tant'è vero che è sempre crescente il numero di questi pianeti che si spezzano, che si frantumano. Basta sfogliare la cronaca quotidiana per raccogliere testimonianze, potremmo dire, allucinanti di autentico violenze che maturano all'ombra di nuclei familiari, dove anche il pianto insistente di un bambino può decretarne la morte, come qualche fatto di cronaca lo dice. Dove il dialogo tra i coniugi si trasforma nel tentativo, potremmo dire a volte violento, di imporre sull'altro le proprie ragioni ed egoismi. E dalle frontiere della famiglia l'intolleranza espatria verso la società. Vediamo come il nostro dibattito politico è quotidianamente costellato di atteggiamenti intolleranti, dove al dialogo e al confronto si sostituisce la prepotenza, al confronto la demonizzazione dell'avversario. Il diverso diventa un nemico da annientare, con l'uso violento, potremmo dire, degli strumenti di comunicazione. E oggi con la menzogna elevata a stile, a dottrina politica, dove poi l'intolleranza raggiunge i suoi picchi più devastanti nelle relazioni internazionali, anche di questi giorni, no? Italia-Francia, negli scontri etnici, non solo in Africa, nei nazionalismi cruenti, questi mura che Papa ieri diceva che la paura ci fa diventare matti. L'antologia dell'intolleranza è lì da sfogliare. Potremmo partire qualche anno fa dal Ruanda, dall'ex Jugoslavia, dalla Cecenia, ma che continuano oggi nella Siria, nella Libia, con il terrorismo dei fondamentalisti, le barbarie degli integralismi di ogni colore, di ogni colore. Di fronte a un pianeta che va alla deriva, dilaniato e messo a repentaglio dalla cultura della sfida permanente e del duello continuo, c'è chi indica quella della tolleranza come l'unica strada per uscire dal tunnel. Lo stile della tolleranza, la virtù della tolleranza, il lavorare con tolleranza. C'è un volume delle Paoline scritto da Bernard Edi, un grande moralista, insieme a un grande sacerdote, Valentino Savoldi. Tolleranza, dell'edizione Paoline, proponendone il valore per un'etica di solidarietà e di pace. Alcuni scritti su questo tema ci aiuterebbero, se li leggiamo, a individuare come la tolleranza sia l'elemento indispensabile nella costruzione di una società aperta a più valori, a più visioni del mondo, filosofico, religiose, a più concezioni dell'uomo e della storia. Però questi scritti continuano a affermare come la società non può essere aperta, pena la sua autodissoluzione agli intolleranti. Non può essere aperta una società ai liberticidi, agli intolleranti, ai razzisti. Dobbiamo proclamare in nome della tolleranza il diritto di non tollerare gli intolleranti, un'affermazione di Karl Popper. In nome della tolleranza il diritto di non tollerare gli intolleranti. Ma occorre andare oltre, individuare un po' le radici dell'intolleranza e farne molto di più che un compromesso accettabile per la sopravvivenza. Potremmo dire che tra le cause dell'intolleranza potremmo indicare la simmetria del mondo, perché non si potrà mai far riconoscere le virtù della tolleranza nel dialogo, nel rispetto delle differenze, a coloro che non hanno niente e sono minacciati nella loro stessa esistenza. Quando si sente minacciata che una società diventa intollerante e quando si sente minacciata che una comunità diventa intollerante. L'intolleranza diventerebbe così un sistema di difesa per chi, individui o gruppi o stati, si sente minacciato dalla propria identità. L'intolleranza, insomma, quasi come legittima, inevitabile difesa dei più deboli. Può esserci del vero in questa analisi. Si tratta comunque di una lettura parziale e riduttiva. Lo ricordava Papa Wojtyla quando sottolineava che l'intolleranza può manifestarsi sia dalla parte dei più forti, sia da quella dei più deboli. Questo è necessario fare della tolleranza non semplicemente un metodo, ma un valore, trasformandola da virtù passiva in atteggiamento costruttivo, capace di ribaltare le logiche di una società che preferisce ignorare l'etica e al massimo interessarsi a una strategia dell'indifferenza. Il tollerante, infatti, è colui che conserva intatta e forte la capacità di indignazione verso il male. Il tollerante fa suo I care, l'affermazione famosa di Don Milani. Mi sta a cuore, mi interessa. Davanti alle nuove tragedie che allungano ogni giorno di più l'elenco dell'intolleranza, i genocidi, i campi di prigionia, le guerre razziali, il terrorismo, il fondamentalismo religioso, il razzismo, l'integralismo, l'emarginazione dei diversi, sono come una vetrina inquietante dell'intolleranza che domina in questi anni, potremmo dire del boom economico. Ma questa medaglia ha un'altra faccia, non meno allarmante. Lo sottolineavano i vescovi spagnoli in un loro documento, denunciando la falsa tolleranza che si mostra insensibile davanti all'ingiustizia e alla fame, ai soprusi contro l'infanzia, alla discriminazione della donna, alla crisi dei valori della convivenza, all'arricchimento ai danni degli altri. Guai a chi sta alla finestra in questo mondo trasformato da tutti, anche da noi, in una passerella degli orrori quotidiani. Non è tolleranza, è complicità meschina e vile. Quando poi l'intolleranza si insinua nelle religioni, stiamo celebrando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quando si insinua nelle religioni e nel rapporto tra le religioni e viene giustificata addirittura in nome della fede, in nome di Dio, diventando così una bestemmia contro l'uguaglianza, la libertà, i diritti di ogni uomo, in quanto tutti figli di Dio, invocato nella preghiera e poi tradito nell'umanità. Essa diventa una, potremmo dire, una sorta di peccato originale del nostro tempo. Un peccato originale che è alimentato dalla convinzione di una nostra pretesa di superiorità. Lo dicevo anche ieri nella mia omelia. Peccato nostro è quello di sentirci superiori anche nella confessione religiosa delle chiese cristiane. Noi cattolici ci sentiamo superiori alle altre professioni, alle altre confessioni cristiane, come può essere il calvinismo, come può essere gli ortodossi, gli anglicani, eccetera. La tolleranza come virtù è dunque un impegno che chiama anzitutto in causa i cattolici. Ma in Turchia non ci fanno costruire le chiese, e perché noi dovremmo far costruire i minareti qui in Italia? La risposta è perché noi abbiamo il Vangelo come criterio. E il Vangelo dice che tutti gli uomini sono fratelli. Non si può negare un luogo per la preghiera, un luogo dignitoso per la preghiera. Quante volte c'è? Ma loro non ci fanno predicare, ma loro non hanno il Vangelo come legge. Noi l'abbiamo, questo, ed è una grossa responsabilità. Quindi è una virtù che ci impegna innanzitutto noi, cattolici, per i quali assume un nome più qualificato, la tolleranza, amore e condivisioni, rispetto e solidarietà. E ha alla sua base la consapevolezza che lo stile di Chiesa è quello stesso di Dio, che rispetta la libertà e l'individualità di ogni creatura, chiamata a camminare lungo la storia, al passo di Dio, che è diverso in ognuno. Meno male che è diverso. Non siamo una squadriglia che marcia sullo stesso ritmo. Siamo un gregge, siamo un popolo che cammina. Qualcuno cade, qualcuno rallenta. Com'è bello fermarsi e dare una mano, sostenersi, infondere fiducia. Non avete mai provato ad andare in montagna? Quando ci si stenga così, stanchi, e c'è questo nostro compagno di viaggio che ci sostiene, ci indica che ormai la cima è prossima, che ce la facciamo, rallentiamo pure il passo, facciamo una sosta. Com'è bello il cammino fatto così, il cammino della vita. Lo ripeto, questo, come cristiani dovremmo avere questa convinzione che dobbiamo camminare lungo la strada della storia al passo di Dio, che è un passo che è diverso in ognuno di noi, così come il nostro volto, la nostra identità, sempre diversa, non c'è un'identità uguale all'altra. Che bello questo mondo in cui ciascuno è diverso dall'altro, e se c'è questa condivisione arricchisce e si arricchisce con l'altro. Nell'ambito della Chiesa la tolleranza si manifesta, dovrebbe manifestarsi come rispetto per il passo di ciascuno, come potremmo dire amorevole attesa di chi fatica a camminare, come sensibile attenzione per chi al contrario sembra voler correre lungo i sentieri della profezia. Sbaglia, certo, chi rallenta, chi devia, ma sbaglia chi corre troppo. È come quando si recitano delle preghiere, si recitano i salmi, c'è chi corre e c'è chi rallenta. Ambedue devono correggersi, chi corre rallentare, chi rallenta crescere nel ritmo. Troppe volte invece la Chiesa, non dico il Papa, i Vescovi, la Chiesa siamo anche noi, siamo i credenti, siamo l'assemblea che si ritrova la domenica. Troppe volte la Chiesa, che si fa maestra di tolleranza verso l'esterno, nel proprio interno tende ad emarginare i profeti scomodi. E il Papa li sta recuperando tutti. Quale esempio? Don Mazzolari, Don Milani, Padre Turoldo, Padre Balducci, Don Tonino Bello, come il Papa sta recuperando questi profeti scomodi che ripetono che la loro storia è quella di sempre. Quando ci sono questi profeti vengono emarginati, quando non ci sono più vengono esaltati. Tra tutti i peccati per cui chiedere perdono c'è anche questo. Tutto interno a una istituzione che troppe volte si è mostrata infastidita da chi va controcorrente, sia esso un teologo in ricerca, tormentata o pastore, impegnato nelle zone di frontiera. Fratellettore, quante umiliazioni qualche anno fa, quando era in mezzo a noi, quante umiliazioni ha subito, ora tutti ad acclamarlo, nell'attesa che venga proclamato beato. Faccio qualche esempio di chi è vicino a noi. Ma c'è chi al contrario, l'intolleranza orgogliosa di chi è sempre pronto a giudicare più che a capire, di chi vorrebbe che il Papa e i Vescovi parlassero la sua lingua, camminassero con il suo passo, dimenticando che i pastori hanno l'obbligo di guidare il gregge e non di disperderlo. Come sta crescendo questa critica a Papa Francesco, anche nei preti, non solo nei cardinali, alcuni cardinali di curia, alcuni vescovi, ma anche dei confratelli che così conosco, ma dovrebbe parlare di meno, ma cosa serve, ma sta dividendo la Chiesa, ma stiamo arretrando. Lo stile di Chiesa, quindi di noi cristiani, della mia parrocchia, della vostra parrocchia, della mia famiglia, della vostra famiglia, è la tolleranza. Una tolleranza che diventa dialogo. Ce la ricordava Papa Giovanni Paolo II con l'enciclica Autunum Sint, proprio sull'essere soli, uniti. La verità vi farà liberi. Dice che il dialogo non si sviluppa spontaneamente, va costruito pazientemente, con convinzione. Bisogna rispettare e accogliere l'altro come persona, condividerne la gioia e la sofferenza, conoscere e presentare la religione dell'altro con obiettività, in modo che egli vi si riconosca, non avere paura di lasciarci mettere in discussione, essere incondizionatamente aperti al mistero di Dio, sempre più grande dei nostri pensieri, dei nostri schemi, della verità che abbiamo raggiunto. Vivendo il dialogo con questi atteggiamenti, i non cristiani potranno incontrare Cristo e trovare in Lui il compimento della loro esperienza e della loro storia. I cristiani potranno anch'essi ricevere grandi benefici perché il Vangelo rivela più profondamente il suo significato nel confronto con le altre religioni. Ci diceva spesso il Cardinal Martini, bisogna sedersi a un tavolo con chi la pensa diversamente da noi, ascoltare le loro motivazioni, le loro ragioni e confrontarle poi con le nostre. E questa è un'affermazione di straordinaria portata. Il dialogo interreligioso ci aiuta a conoscere meglio il Vangelo e ci propone addirittura come un itinerario, si propone come un itinerario di fede. Così il chiedere perdono non diventa una pretesa di reciprocità, ma un gesto gratuito, senza condizioni, appunto come l'amore vero che è donare senza pretendere di essere amato. Non è uno scambio, ma è un gesto umile di servizio che mette in conto incomprensioni e freddezze, ma le riassume in quell'atteggiamento che la benedetta documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, al numero 28 così descrive: il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano ad operano diversamente da noi, nelle cose sociali, nelle cose politiche e persino religiose, poiché con quanta maggiore umanità e amore potremmo, nei loro modi di vedere, penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo. È una frase del documento conciliare Gaudium et Spes, lo rileggo. Il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano od operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche, persino religiose, perché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo. Tolleranza come stile di Chiesa che diventa credibile all'esterno, nel dialogo con le altre religioni, lo sottolineo soprattutto in questa settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. Nel dialogo con il mondo contemporaneo, nella misura in cui impregna di questa tolleranza la vita delle nostre comunità ecclesiali, una tolleranza che non è più solamente un metodo per por fine alle guerre o alle incomprensioni, ma diventa un valore su cui fondare le ragioni della civiltà dell'amore, come diceva San Paolo VI. L'unica che può dare alla nostra società solide basi di autentica umanità, la civiltà fondata sull'amore. La tolleranza è un'espressione di questo amore. Ve lo auguro di cominciare nella vostra quotidianità, in famiglia, al posto di lavoro, nei vostri gruppi, nelle vostre parrocchie. Essere capaci di tolleranza oggi sta purtroppo diminuendo, si sta disperdendo questa virtù, si sta cancellando dal nostro modo di vivere. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.